E torniamo quindi a parlare di sorveglianza speciale. Lo faremo con Carlo, compagno anarchico che insieme ad Amma, Greg e Ciccio è destinatario di una misura definita preventiva, appunto, di sorveglianza speciale per la durata di 2 anni. Prima di introdurre questa vicenda, può essere necessario precisare una cornice, insomma, precisare che dal 2015 la Direzione Distrettuale Antimafia, DDA, ha incorporato anche le funzioni di antiterrorismo, quindi mafia e terrorismo, che non certo solo in Italia diventano frequentemente gli altari sacrificali dei fragili principi liberali. Detto ciò, stiamo parlando di un episodio di imbrattamento, di un corteo selvaggio, di un episodio di imbrattamento, insomma, di un'azione di solidarietà volta a segnalare gli abusi e le violenze in carcere contro un compagno anarchico al tempo recluso alla Spezia. Stiamo parlando di Pasqua, di cui più volte abbiamo dato aggiornamenti su queste frequenze, appunto un episodio di imbrattamento che viene preso in carico dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, organo che appunto rappresenta per eccellenza, anche se nella sua emanazione locale, lo stato d'eccezione nel già arbitrario apparato repressivo italiano, nel senso che storicamente l'antimafia ha potuto giustificare qualunque pratica, per esempio il regime di 41 bis, o recentemente, anche se sembra assumere una rilevanza minore, mentre invece dovremmo occuparcene molto di più, l'uso dei Trojan, dei malware di Stato, per infettare dispositivi elettronici e trasformarli in strumenti di sorveglianza. Insomma, con la giustificazione della lotta contro il male assoluto, contro i mali assoluti, l'antimafia ha di fatto introdotto e normalizzato eccezioni che fino a poi, insomma, consentirne la progressiva tracimazione all'interno di altri ambiti di indagine e di punizione. Ecco che questo metro viene applicato anche a pratiche di solidarietà e di difesa di un compagno anarchico in carcere, e viene quindi utilizzato anche questo ampiamente arbitrario come strumento, ovvero la sorveglianza speciale. Ma appunto, al di là di queste riflessioni di cornice, diamo il benvenuto, il bentornato a Carlo sulle libere frequenze di Blackout. Ciao.
Ciao.
Allora, intanto sappiamo che sei in attesa appunto della notifica effettiva di questi 2 anni di sorveglianza speciale, ma partiamo appunto da che cosa prevedono le misure di sorveglianza speciale che vi hanno appioppato, ma soprattutto quali sono le giustificazioni per applicare quella che di fatto è una punizione, nonostante sia formalmente una misura preventiva, di fatto è una punizione ultradisciplinante, e tra l'altro in assenza di condanna, giusto per...
Beh, guarda, intanto non mi sembra inutile dare un quadro generale di che cos'è la sorveglianza speciale, no? La sorveglianza speciale rientra all'interno della legge sulle misure di prevenzione. Cosa sono le misure di prevenzione? Sono fondamentalmente dei provvedimenti di polizia volti a garantire l'ordine pubblico di chi viene considerato contro chi viene considerato socialmente pericoloso. Quindi, per capirci, si tratta della stessa legge all'interno della quale rientra anche il foglio di via. Ecco, la differenza tra la sorveglianza speciale e il foglio di via, oltre al fatto che la prima è decisamente più afflittiva del secondo, consiste principalmente che, bontà loro, la sorveglianza ufficiale non può essere comminata semplicemente dalla questura, ma deve passare comunque da un processo all'interno del quale la pericolosità sociale del proposto per la sorveglianza speciale, come si dice in linguaggio giuridico, viene valutata da dei giudici. La sorveglianza speciale consiste sostanzialmente in una punizione, una condanna di tipo non penale, quindi non legata alla valutazione di uno o più reati specifici, ma legata alla valutazione della pericolosità del soggetto sulla base di reati per i quali il soggetto stesso non è stato necessariamente condannato, ma si trova ad essere semplicemente indiziato. No, questa misura di polizia consiste sostanzialmente in un controllo da parte delle forze dell'ordine del sorvegliato, no? Che come dire, si trova si vede proibita la frequentazione di pregiudicati, persone colpite da altre misure di prevenzione, gli viene proibita la partecipazione a manifestazioni e riunioni pubbliche. Anche qui poi non è semplicissimo capire che cosa si intende. Tendenzialmente viene impedita la partecipazione sia a cortei, presidi, quant'altro, insomma, sia alle assemblee, e quasi sempre alla misura della sorveglianza in senso stretto viene anche aggiunto, come in questo caso, la misura dell'obbligo di soggiorno all'interno di una certa città oppure una certa provincia, e il che quasi sempre ancora comporta anche di fatto l'obbligo di rientro notturno, quindi di rientro nel proprio domicilio entro una certa ora, la possibilità di spostarsi dalla propria abitazione o dalla città o dalla provincia in cui si è confinata è, come dire, sottoposta al giudizio della polizia, cui il sorvegliato deve rendere conto dei propri movimenti, dei propri spostamenti, eccetera.
Al di là della presunta capacità di verifica da parte delle forze dell'ordine delle condotte del sorvegliato, è evidente anche la spinta all'autocontrollo, in qualche modo.
Indubbiamente. Chiaro che lo Stato in questo periodo sta ricorrendo alle misure di prevenzione per più motivi, no? Uno di questi sicuramente è che le misure di prevenzione costano allo Stato decisamente poco in termini anche materiali, nel senso che come dire, è più semplice per lo Stato spingere chi viene condannato, chi riceve una misura cautelare di tipo non carcerario, o che riceve la sorveglianza speciale, a, per così dire, regolarsi, esercitare quindi un controllo su se stesso, sapendo che su di lui pende la spada di Damocle della polizia, anziché carcerarlo. Peraltro, insomma, in anni non lontani l'Italia è stata anche condannata dall'Unione Europea per il sovraffollamento carcerario, no? E quindi chiaramente il ricorso a misure le misure di prevenzione oppure a misure cautelari non carcerarie, no, permette allo Stato di disfarsi di un gravame, fondamentalmente, no, quindi di esercitare un controllo diffuso, capillare, che spesso e volentieri desta anche meno scandalo delle carcerazioni, e quindi, come dire, in poche parole, di avere una buona resa con poca spesa.
Certo, e tra l'altro molta elasticità nella possibilità di applicazione. Aggiungerei, esatto, solo un pezzettino, nel senso che è importante forse sottolineare che sono misure da sempre applicate, quantomeno da decenni applicate, per disciplinare determinati ambienti, dalla marginalità urbana a pezzi di criminalità cosiddetta organizzata, e in generale principalmente per intervenire sulle possibili condotte delle persone fuoriuscite dal carcere, ma che evidentemente negli ultimi anni hanno assunto, come dicevi tu, il ruolo di una strategia di intervento sulla conflittualità urbana, in qualche modo sovrapponendo appunto la categoria assolutamente arbitraria della pericolosità sociale, che è una categoria appunto un'etichetta delineata utilizzando strumentalmente elementi economici, sociologici, psicologici, molto probabilmente tra qualche anno anche genetici, e sovrapponendo appunto questa categoria a fenomeni di conflitto sociale. Ricordiamo appunto che poche settimane fa, giusto prima della fine dell'anno, è stata notificata la candidatura alla sorveglianza speciale anche per Cello, compagno di Saronno, che tra l'altro era stato arrestato anche qui a Torino per un saluto di Capodanno sotto il carcere in cui qualche sbirro si era fatto male. Appunto, tornando a quanto dicevi tu, è molto interessante anche l'aspetto di economia della repressione, perché non hai tutti i passaggi, non hai il bisogno di produrre prove e tutta la componente appunto probatoria come in sede processuale. Certo, hai un passaggio di verifica sull'approvazione, e anche lì dipende molto da diversi fattori.
Estremamente discrezionale. Sì, sì.
Esatto.
Certo. Certo, sì, sì. Beh, guarda, quella delle misure di prevenzione è una storia molto lunga, no? La prima legge che le ha varate addirittura risale agli albori dello Stato liberale, no? La legge Pica, che se non mi sbaglio era del 1863, passando poi dalle leggi scellerate del Crispi, da quelle del fascismo, fino ad arrivare all'attuale legge sulle misure di prevenzione, che risale al 1956 ed è stata riformata ovviamente in senso peggiorativo nel 2011. Però forse per capire questa vicenda è bene partire dall'inizio, non so, dimmi tu.
Vai, vai.
Beh, la storia è andata più o meno così. Il 5 gennaio del 2019 un piccolo corteo di una ventina di persone è sfilato nel centro storico di La Spezia in solidarietà a Pasca, uno dei compagni colpiti dall'operazione Panico, che tra l'altro insieme a Vespertina e a Giovanni si trova tuttora agli arresti domiciliari. Pasca all'epoca era detenuto all'interno del carcere di La Spezia, aveva subito un pestaggio piuttosto duro da parte delle guardie del carcere al termine di una traduzione a Firenze per il processo Panico, e chiedeva insistentemente in modo rioftoso e deciso il trasferimento da quel carcere, che poi di fatto ha ottenuto. Ecco, in quel contesto, diciamo già prima di quel 5 gennaio 2019, di quel piccolo corteo da cui è cominciata tutta questa vicenda, c'erano stati alcuni presidi e saluti al carcere di La Spezia che avevano già messo in allarme la questura. Nel caso specifico, quel giorno il corteo si concretizzò in una serie di volantinaggi, di comizi volanti, nel getto di vernice sulla pavimentazione stradale e sulle soglie di alcuni negozi, neanche sui muri o sulle vetrine, sulle soglie, ecco, lo dico per dare la dimensione della situazione, senza nessun tipo di vittimismo, ugualmente nell'attacchinaggio di alcuni volantini. Tra l'altro, non nell'immediatezza del fatto, ma a qualche ora di distanza, in 14 tra compagni e compagne fummo fermati, portati in questura. Lì ricevemmo una denuncia per danneggiamento, che successivamente è stata derubricata in imbrattamento. Andremo a processo per imbrattamento e i fogli di via dalla Spezia. Nel giro di pochissimo tempo la procura di La Spezia si è rivolta alla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo e al tribunale di Genova, proponendo la sorveglianza speciale per tutti e 14, unicamente sulla base di questo fatto e dei presidi solidali con Pasca. Chiaramente questo lascia capire, no, come la pressione dello Stato fosse molto forte, no, e come questa fosse legata particolarmente all'operazione Panico. Certo. Fondamentalmente questo processo è partito per colpire le mobilitazioni solidali verso i compagni di Firenze o colpiti da quell'operazione lì. Il primo grado si è risolto sostanzialmente in una burla, no? Nel secondo grado, ovvero nel processo di appello, anche se normalmente in appello non si può fare, ma a questo giro l'hanno giustificato giuridicamente, la procura ha aggiunto nuove carte volte a dimostrare la nostra pericolosità sociale. Quindi, scavando, diciamo, tra nostri precedenti, diciamo così, peraltro senza trovare neanche un granché, ma soprattutto segnalando le iniziative a cui abbiamo preso parte dopo quel 5 di gennaio, per le quali siamo stati denunciati. Nella fattispecie, gli episodi che sono stati determinanti per l'applicazione della sorveglianza sono tre. Per quel che riguarda Amma, compagno che si trova tuttora agli arresti domiciliari, è stata la presenza, la contestazione solidale al processo di Scriptamanent nel febbraio del 2019 e la partecipazione al corteo del 9 febbraio dopo lo sgombro dell'asilo per il quale Amma è stato arrestato e appunto si trova tuttora ai domiciliari. Per me, Greg e Ciccio, invece, l'episodio, l'unico episodio determinante per l'applicazione della sorveglianza è stato invece il fermo di massa del 30 marzo, quando in un gruppo di 150 persone ci recavamo al concentramento del corteo, partendo dalla scuola occupata Salvo d'Acquisto. E in quell'occasione fumo bloccati appunto in mezzo alla strada in via Aosta da veramente un ingente schieramento di celerini, non si fa per dire, e furono sequestrati diversi materiali, per cui anche artifici pirotecnici, bottiglie di benzina, eccetera eccetera, ma come dire, questi materiali sono stati accollati genericamente a tutti coloro che si trovavano lì senza poterli attribuire a nessuna persona specifica. Siamo stati, per quel che se ne sa, siamo stati denunciati 90 persone e appunto io, Greg e Ciccio rientriamo tra queste persone qua. E appunto, insomma, rispetto ai fatti, questo è tutto.
Ecco appunto, ma al di là dei presupposti atti a giustificare la sorveglianza nei vostri confronti, un altro, facendo ancora un passo indietro, tornando all'evento poi scatenante, quindi l'iniziativa, l'azione, il corteo di La Spezia, e la repressione in qualche modo tende a colpire le anomalie, e evidentemente un corteo in difesa di un compagno pestato in carcere è un'anomalia, mentre invece il pestaggio di un compagno in carcere non è un'anomalia, tant'è che appunto, nonostante le segnalazioni, nonostante la causa scatenante fosse appunto la difesa di un compagno pestato in carcere, delle sue ragioni rispetto agli eventi compiuti dai secondini all'interno del carcere, non si è mossa una foglia, mentre invece una reazione, in questo caso anomala, è stata sanzionata con uno strumento, come dicevamo, molto agile nella sua applicazione, quella della sorveglianza speciale. Per concludere, so che è una domanda dalla risposta quasi impossibile, ma te la faccio lo stesso. Visto che in questo momento tu sei colpito da una misura di questo tipo e immagino ne colga la rilevanza, forse appunto una prospettiva personale consente veramente di comprendere la necessità di interferire con questi strumenti. Come immagini sia possibile iniziare quantomeno a inceppare il dilagare dell'utilizzo di questi strumenti repressivi?
No, guarda, questa è una bella domanda. Allora, premetto che ancora non ho cominciato a vivere da sorvegliato perché la misura non mi è stata ancora notificata e quindi in che cosa consista realmente me ne accorgerò nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Da un punto di vista più generale, ho appena pubblicato un testo, penso che sia già comparso sul web, che si chiama Una questione di autodifesa collettiva. Ecco, io penso che il nodo centrale, con la prospettiva, no, all'interno della quale noi dovremmo guardare a questa vicenda e a tutti i vari provvedimenti di sorveglianza speciale, che ahimè sono tanti, no, che in questo momento troviamo nella penisola, dovrebbe essere questa. Ovvero, penso che dovremmo avere veramente la massima fiducia nelle possibilità di una mobilitazione. Penso che dovremmo partire dal presupposto che queste misure non interessano solo ed esclusivamente noi, perché colpiscono molte persone, per quanto socialmente marginali, ma soprattutto rappresentano una minaccia per la libertà di tutti. E questo, a mio avviso, con una mobilitazione chiara, molte persone possono capirlo. Soprattutto penso che al di là dei risultati immediati di una mobilitazione, al di là degli effetti che potrà produrre sulla nostra condizione di sorvegliati o sulle vicende di quei compagni che sono stati proposti per la sorveglianza speciale, gli effetti magari saranno anche peggiorativi, come tante volte succede, no? Penso che una mobilitazione potrebbe perlomeno porre un freno all'utilizzo di questa misura, e penso che porre questo freno interessi realmente a tutti, perché non voglio fare il profeta di sventura, però non è difficile immaginare come questa vicenda possa produrre anche altre sorveglianze speciali, nel senso che al di là dei motivi specifici per cui ci hanno applicato la sorveglianza, no, noi ci troveremo sorvegliati fondamentalmente perché quel giorno lì eravamo alla Spezia, quindi eravamo letteralmente nel posto sbagliato al momento sbagliato, no? Senza quell'episodio il procedimento per la sorveglianza non sarebbe mai partito, quindi non è difficile immaginare come a partire dagli episodi contestati altre persone potrebbero essere raggiunte da un procedimento per la sorveglianza. A mio avviso, se non si è capaci di opporsi al dilagare di questa misura, come movimento non abbiamo futuro. Da questo punto di vista segnalo che qualcuno già si sta muovendo, perché il 25 gennaio a Saronno ci sarà un corteo in solidarietà con Cello, un compagno di quella città a cui intendono applicare la misura. Ecco, io probabilmente non potrò andarci, se fossi a piede libero probabilmente ci farei un pensiero.
Sì, aggiungerei ancora per esempio come in qualche modo la capacità di narrazione, al di là degli strumenti classici di cui ci si dota in queste occasioni come i cortei, mi viene in mente appunto la capacità di far emergere determinate storie e in qualche modo di, non dico competere, ma contrastare con la narrazione questurina barra quotidiani e media di regime. Penso alla vicenda qui a Torino i ragazzi e le ragazze che sono partiti in solidarietà con la resistenza in Kurdistan, con appunto YPG, come quella mobilitazione abbia avuto una risonanza molto forte, anche perché un tema forse più semplice, più accessibile a quantomeno una fetta di consenso superiore. Anche quella però, l'ho segnalato ai tempi e ci tengo a ribadirlo, è stata forse un'occasione persa per contrastare la sorveglianza speciale nel suo insieme e non solo in un'applicazione specifica. Tutto lì.
Indubbiamente, sì, sicuramente sì. Aggiungerei che anche i compagni sardi si stanno mobilitando in questo periodo, perché oltre ad aver aperto un fascicolo per 270 bis, stanno cercando di appioppare la sorveglianza speciale a 5 di loro, fondamentalmente per le mobilitazioni contro basi militari, poligoni militari in Sardegna. E quanto alla narrazione che dicevi te, mi sembra vitale, è assolutamente indispensabile. Ho detto senza nessuna forma di disprezzo, no? Il cittadino medio, rispetto alla legge, così come rispetto a un sacco di altre cose, vive fondamentalmente in una dimensione schizofrenica. Da una parte gli hanno insegnato che siamo in democrazia e quindi che in qualche maniera i suoi diritti sono garantiti, no? Dall'altra, chi è che non sbianca nel momento in cui si vede arrivare una denuncia, perché giustamente non sa dove quella denuncia potrebbe condurlo. Fondamentalmente la giustizia è un meccanismo kafkiano che non analizza mai soltanto i fatti, ma analizza sempre come dire, la personalità, il ruolo del soggetto, le dinamiche, il contesto all'interno del quale è inserito. A mio avviso è insieme una necessità e un dovere cercare di struccare il quadro, no, e riportare queste questioni nei loro termini reali. e quindi farci sentire. Nel peggiore dei casi, perlomeno avremo fatto una buona propaganda.
Condivido. Ti ringrazio, Carlo. Grazie alla prossima. Forza per questi 2 anni.
Grazie.
Un abbraccio.
Me ne doterò e me la sento anche abbastanza addosso.
Grande. Ciao.
Dai, un abbraccio a te e a tutti.
Ciao.
Ciao.